Figlioli, ancora per poco sono con voi. Solitudine e amore. Ci sono momenti nella vita in cui ci sperimentiamo soli. Può succedere, davanti ad una malattia, di sentirsi soli. Magari siamo attorniati da parenti e amici, eppure nel profondo abbiamo la consapevolezza di essere soli. Può succedere di fronte alle scelte della vita, magari quando si è anche più giovani, quando magari vorremmo che qualcuno ci indicasse o dicesse che cosa fare. Può succedere nell'ordinario della vita, quando per un attimo ci si ferma a riflettere sul senso del proprio cammino. Poi magari ci sono esperienze difficili di incomprensioni familiari, lavorative, sociali, che ci portano a sperimentare la solitudine come lo status che ci appartiene e che a volte un po' ci inghiottisce. Soli. Gesù è solo. Il Vangelo ci riporta al Giovedì Santo, diciamola così. Giuda ha appena deciso di tradirlo nella notte. Gli altri se ne andranno tutti. E tra poco anche la presenza del Padre, di fronte al sopraggiungere della morte, sembra essere troppo silenziosa. Gesù è solo nel Getsemani, avvolto da quelle tenebre che cercheranno di inghiottirlo per sempre. In questa solitudine Gesù parla di gloria. Una gloria che non sa di successo, di onore, di potere, ma di trionfo del bene, di un bene che deve passare dalla croce. Una croce che non può essere spiegata, ma affrontata da Gesù solo. Va incontro da solo alla morte, senza che ci sia un uomo capace di consolarlo, di accompagnarlo o di sostenerlo. Anche i discepoli rimarranno soli, sperimentando il dubbio e lo scandalo. Quella fraternità costruita da anni di vita comune è lacerata dal tradimento. E Gesù? Gesù li rinvia ad essa, quella fraternità, per non rimanere soli. Amatevi gli uni gli altri. Sì, è possibile essere custoditi da Dio solo nella ricerca attenta e vera della fraternità. Ce lo dà come comando, eh? Ce lo dà come comando. In quel comando per sempre la comunione con Lui è custodita. Nulla e nessuno potrà romperla. E ancora, Gesù nella solitudine rimane nell'amore del Padre. E mi viene da dire così, oggi, stasera, siamo un po' addormentati perché il mio tono è un po' flemmatico stasera, ma dico, stasera abbiamo l'opportunità di non sentirci soli, se abbiamo un po' il coraggio di fare della nostra vita una novità, quella novità di cui abbiamo sentito l'invito della liturgia, nelle tre letture, tutte e tre parlano di novità. Ma mi sono chiesto, ma Dio, se è venuto a dirci amatevi, prima di farsi uomo, non esisteva l'amore? Cioè, prima di 2000 anni fa, nessuno si amava? Penso di sì, che si amassero. E allora qual è la novità? Come io ho amato voi e ci ha fregati, detta così. In quel come ci sta la testimonianza più grande dell'amore di un Dio che ha scelto di farsi uomo per amarci da uomo. Ci sta un cuore nuovo, capace di cercare nel volto di ogni uomo la gloria del fratello. Non è che ho costruito una frase un po' così carina per dire qualcosa, ma mi sembra opportuna dire questo, che spesso ricerchiamo una gloria che, rendendoci grandi, belli, forti davanti agli altri, fa un po' soffrire gli altri nella ricerca continua e frenetica di successo, di potere e di consenso pubblico. E qualcuno potrebbe dire, sì, va bene, lo sentiamo al telegiornale, vediamo i nostri grandi. No, no, qui, anche tra noi, anche noi preti a volte, ne, anche dei teach, tutti. Ce l'abbiamo dentro perché siamo uomini, e cioè il fatto di avere un po' di potere, ci fa sentire bene, ci fa sentire di qualcuno, ce l'abbiamo dentro. Gesù invece soffre in una gloria che sa di amore, un amore che conosce anche il sacrificio. Ecco allora la novità. Volete fare nuova la vostra vita? Non c'è che amare senza misura. Nel libro del Levitico c'era il comandamento dell'amore, che diceva così, dice perché esiste ancora, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi la sostanza dell'amore è data dal se stesso. Mi viene da dire, è una buona misura, perché già amare l'altro come me stesso a volte è impegnativo. Però è una misura che avrà come massima misura, ecco, mi ripeto, la propria statura. Io sono 1,65, quindi grande misura d'amore non è, se misuriamo lì. Non di più del sé, non di più di me stesso. Ama come te stesso. E mi viene da dire, un po' nella società di oggi, che è anche nostra, un amore così trova anche grande spazio. Quante volte sentiamo, amo finché riesco, amo finché me la sento, amo come decido io, perché siamo tutti emancipati, amo come voglio io. E ci sentiamo giustificati nel selezionare i destinatari del nostro amore, che secondo i nostri occhi devono essere i migliori, i più bravi, i più belli. Il mio io diviene la misura di tutto. Non solo amo come dico io, ma addirittura gli altri devono amarmi come voglio io. Cioè, non puoi amarmi come pensi tu, ma come voglio io. Amare l'altro in forza di me stesso mi porta sempre e inevitabilmente a me stesso. E quell'io lì, il mio io, è un po' ingombrante, con il rischio di ridurre il fratello a mio bisogno. Come io ho amato voi. Il punto di partenza è il suo amore. Siamo qui a celebrare l'Eucaristia non per dire porta su mia Budeama o su mia Bu. No, siamo qui per dire, Signore, so che già faccio fatica a amare come me stesso, perché lo so. Sentire dire amare come te, a volte la vedo impossibile. Ma siamo qui a dire, a chiedere a Lui il coraggio di farlo. E allora sì, Forse l'amore non è tanto un nostro impegno. Perché se rimaniamo all'impegno a dire è frutto della mia volontà, io voglio amare, io non ci riesco, forse neanche amare come me stesso. L'amore è una risposta. È una risposta. Possiamo tornare ad essere fratelli in quanto siamo amati da Lui. È Lui che ci ama. Il suo amore diviene il luogo per abitare la solitudine. E abbiamo bisogno di metterci qui, di stare qui, vincendo il rischio di venire fagocitati dal nostro io. Solo abitando l'umana fraternità abbiamo l'opportunità di riscoprirci di qualcuno. Ci sono quasi alla fine, Perché? Perché se ci fondiamo su noi stessi corriamo il rischio di cadere nelle frustrazioni. È evidente quando diciamo due antipodi: o sono incapace di amare, quindi a volte ce lo diciamo, cioè tutti sono capaci, io non sono capace. O dall'altra, nessuno mi ama come amo io, cioè nessuno è capace di amare come amo io. Ma se stiamo lì, non ne usciamo. Gesù ama anche Giuda. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. La gloria, nella cultura ebraica, significa il peso specifico delle cose. Come quando diciamo un uomo che non legga sostanza. Ecco, la gloria dice quello, la sostanza dell'uomo. E la gloria di un uomo si vede attraverso i suoi atti, quello che fa. Quella di Gesù si vede dal suo rapporto con ogni uomo, anche con Giuda. Ama anche Giuda, non lo tratta con ostilità, lo accoglie dandogli sempre la possibilità di salvarsi. Così è il Signore. Con Giuda si manifesta la sua benevolenza nello stare davanti a lui con amore e perdono. Non è che appena Giuda è uscito Gesù inizia a spallargli dietro. Non lo fa. Non lo fa. E Dio glorifica il Figlio perché in quell'amore lì c'è stato e lo glorifica nella risurrezione. E allora concludo così. Noi siamo benevoli con chi è negativo? Da soli credo che non ne siamo capaci. Penso a me giovane, che vorrei fare tutto con le mie forze. Eppure sperimento spesso con chi magari mi ha fatto un torto, con chi ho avuto delle incomprensioni, o con chi mi ha un po' usato, o mi sono sentito usato, la fatica di volergli bene. Se faccio del mio amore un proposito, non riesco ad amare. Certo, potremmo dire, vabbè, lui era facilitato, era Dio, cioè adesso, era Dio, quindi poteva amare così. Certo, Dio ci ama non secondo i nostri meriti, ma secondo la sua benevolenza, perché siamo figli. E allora qui, sì, non siamo Dio, ma siamo uomini amati, figli amati. E allora è necessario tornare qui, a quell'altare qui, a quel pane spezzato. Perché se torniamo lì e contempliamo tutti i giorni quel pane lì, un po' impariamo a vivere del suo amore. E allora magari non ameremo senza misura, ma non saremo soli.